Ok.
Si sente? Sì.
Bene. Buonasera a tutti e a tutte. Io direi che possiamo iniziare questa seduta consigliare. E passerei per prima cosa la parola alla dottoressa Parmigiani, vice segretaria del Comune di Rio Saliceto, per l'appello.
Buonasera, allora comincio con i consiglieri: Daniele Pietri, presente. Luca Brex, presente. Federico Guasti, presente. Nicoletta Manca, presente. Giulia Belluti, presente. Alice Lanza, presente. Gianfranco Losi, presente. Giuseppe Boni, presente. Nicole Realdon, presente. Daniele Goldoni, Marina Lomonaco, presente. Giacomo Bonini, presente. Marco Tondelli, presente. Assessori esterni, Eleonora Ripa, presente. Ok.
Bene, grazie dottoressa Parmigiani. Procederei con il punto numero 1 all'ordine del giorno, dunque la consueta approvazione dei verbali della seduta precedente, nello specifico del 24 febbraio 2025. Se non ci sono osservazioni in merito, io procederei alla votazione del punto numero 1. Favorevoli? Unanimità. Contrari e astenuti? Direi nessuno. Bene. Veniamo dunque al punto secondo all'ordine del giorno di questa seduta consigliare, e cioè la variazione numero 1 al piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, anni 2025-2027. Procederei a una breve descrizione del punto, e con questa variazione noi andiamo ad inserire la voce che nel prospetto che avete ricevuto vedete al punto numero 8, inerente dunque un'area destinata a parcheggio nei pressi della ditta ex elettrica Riese, nello specifico in via Celestino Goldoni. E alcune precisazioni: il bene è diventato disponibile a valle di un recente frazionamento e non ha capacità edificatoria e non costituisce ovviamente e variante allo strumento urbanistico che il Comune di Rio Saliceto ha in vigore. Riguarda standard urbanistici eccedenti rispetto ai minimi di legge richiesti per la lottizzazione di cui faceva parte, e preciso anche che un soggetto privato, lo stesso che ha acquistato l'area dell'ex elettrica Riese, ne ha manifestato un preliminare interesse. L'importo che vedete di 51.000 euro è chiaramente stato definito attraverso una stima asseverata da perito esperto ed esterno, dunque da una perizia ufficiale che abbiamo acquisito al nostro protocollo interno generale numero 2995 del 7 aprile 2025. Dunque questo è giusto per contestualizzare in che cosa consiste la variazione numero 1 appunto al piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Io non ho tanto altro da aggiungere. In conferenza di capigruppo abbiamo discusso insomma il tema in maniera anche un pochino più allargata e dettagliata, dunque prima di votare il punto numero 2 lascerei spazio ad eventuali osservazioni o interventi che i consiglieri possono avere. Ecco. Ok. Allora direi che possiamo procedere alla votazione del punto numero 2. Favorevoli? Direi l'unanimità. Giusto per controprova, astenuti e contrari nessuno. Votiamo anche l'immediata esecutività. Favorevoli? Tutti. Astenuti e contrari nessuno. Veniamo ora al punto numero 3. E dunque alla variazione numero 3 da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione 2025-2027 e modifica della nota di aggiornamento al DUP 25-27. Prima di passare la parola al vice sindaco Brex, ci tengo a fare una brevissima introduzione e spiegazione. Parto innanzitutto scusandomi e scusandoci del fatto che il prospetto di variazione al punto numero 3 sia stato modificato venerdì scorso, quindi qualche giorno prima della seduta odierna, in urgenza, proprio perché siamo andati a sostituire quella che era la proposta numero 19 con quella che è la nuova proposta numero 25. La variazione fondamentalmente rimane uguale, è semplicemente un'integrazione in entrata, recependo un contributo regionale, un cofinanziamento regionale pari a un totale di 360.000 euro, in variazione lo vedete per 347.000 euro, vado a memoria, e proprio per un discorso di urgenza ci siamo trovati venerdì a dover farvi la comunicazione fatta dalla dottoressa Parmigiani di integrazione alla variazione presente, e riteniamo che questa fosse la strada migliore da seguire, anche perché l'alternativa sarebbe stata, dopo la discussione della variazione di bilancio questa sera in consiglio, approvare domani o pasdomani una variazione urgente di giunta. Chiaramente non ci siamo sentiti di percorrere questa strada, avendo il tempo di integrare la variazione, seppur in extremis, di consiglio, soprattutto, anche e soprattutto per rispetto nei vostri confronti e dell'organo e del Consiglio Comunale e tutto. Dunque, questo era giusto per insomma, precisare quanto secondo me di dovuto nei vostri confronti e scusarci di quanto accaduto, ma chiaramente, ripeto, è una modifica tutto sommato, anzi, positiva, perché recepiamo in entrata un contributo importante da parte della Regione, che poi magari avremo modo di spiegare meglio. Lascio ora la parola al Vice Sindaco Brex.
Brex. La variazione è composta da una parte in conto corrente e una parte in conto capitale. Per quanto riguarda la parte corrente, la variazione più rilevante riguarda il PUG. Tra spese per studi, progettazione e altre tipologie di spese, come ad esempio le utenze, andremo a spendere 113.559,83 euro. 99.844,44 euro li riceveremo però in quota parte dagli altri comuni interessati, che sono Rolo, Fabbrico, Campagnola Emilia, e tramite l'apposito cofinanziamento della Regione Emilia Romagna. Tra i rinnovi contrattuali 2022-2024 e le previsioni dei rinnovi contrattuali 2025-2027 andremo a finanziare i capitoli legati ai dipendenti per 25.315,26 euro. Registriamo una maggior spesa legata alle utenze pari a 14.933,78 euro, incremento che è dovuto a nuove utenze come il nuovo refettorio della scuola primaria Anna Frank, e conseguentemente sia ad un aumento dei consumi sia ad un aumento dei prezzi. Prevediamo una diminuzione delle spese legate ai contributi per gli amministratori in aspettativa, abbiamo meno spesa per 3.000 euro e delle spese per perizie e collaudi per 4.520 euro. In questa variazione riceviamo una donazione di 1.500 euro dalla compagnia dialettare Chiragas e Drio, che andremo ad utilizzare per progetti legati ai minori, dunque inerenti alla scuola e alle politiche giovanili. Lato entrate, prevediamo di incassare 38.772,31 euro dall'addizionale IRPEF, aumento che deriva dal maggior gettito incassato nel 2023 e accertato ora, come previsto dai principi contabili. Altra entrata rilevante sono gli accertamenti in seguito alle attività di verifica e controllo per un importo pari a 52.500 euro, di cui 34.723,48 euro vanno a aumentare il fondo crediti dubbia esigibilità. Quindi effettivamente sono spendibili ad oggi, sono poco meno di 18.000 euro. A seguito della legge di bilancio 2025 approvata dal Governo, dobbiamo accantonare 12.491 euro per il fondo obiettivi di finanza pubblica, soldi che in teoria potremmo utilizzare il prossimo anno sulla parte investimenti. Subiamo inoltre un taglio vero e proprio sul fondo di solidarietà comunale per 9.889,12 euro. In sostanza, sulla parte corrente abbiamo una minor capacità di spesa per un totale di 22.380,12 euro. Nel 2026 questa minor capacità di spesa sarà pari a meno 43.000 euro, di cui 25.000 euro del fondo obiettivi di finanza pubblica e meno 18.000 del fondo di solidarietà comunale. Nel 2027 invece sarà di 51.500, 25.000 saranno del fondo obiettivo di finanza pubblica e 26.500 del fondo di solidarietà comunale. Quindi capite bene dunque che nonostante idee politiche e pareri personali, quanto oggettivamente questa manovra incida negativamente sui bilanci comunali. Comuni che a fronte di aumenti generalizzati dei prezzi e difficoltà concrete per quanto riguarda soprattutto la parte corrente, si vedono diminuire la capacità di spesa. Per quanto riguarda la parte in conto capitale, inerente al punto precedente all'ODG, registriamo in entrata 51.000 euro legati alla monetizzazione dell'area, con i quali andremo a finanziare la manutenzione straordinaria di edifici pubblici e la manutenzione straordinaria del verde pubblico. A tutti gli effetti saranno spendibili, così come accade per gli oneri, solamente quando accerteremo l'incasso relativo alla vendita. Inseriamo in questa variazione inoltre contributi di cui avevamo già parlato in precedenti consigli comunali, contributo per il progetto di forestazione urbana per 2.500 euro a fronte di un progetto totale di 17.000 e il contributo Atersir per l'acquisto di stoviglie non monouso e lavastoviglie per 8.600 euro. 2.500 euro del progetto di forestazione urbana è relativo all'anno 2025 perché avevamo ottenuto il contributo in toto. 347.755,54 euro è la cifra che inseriamo in variazione relativa all'intervento di ricostruzione di ciclabili e percorsi ciclopedonali già esistenti sul territorio del comune. Il progetto, candidato nel 2023 al bando mobilità ciclabile della regione per un totale di 400.000 euro, era entrato ufficialmente nella graduatoria a fronte di uno scorrimento della stessa e gode di un cofinanziamento regionale pari a 360.000 euro. I dettagli del progetto, il quale comunque a livello di lavori verrà modificato e attualizzato, non negli importi rispetto alla versione originale, sono in fase di definizione proprio in queste settimane. Prego con gli interventi e le domande.
Prego Bonini.
Sì, buonasera a tutti. Io ho una domanda, quasi una curiosità più che altro perché non me lo sono segnato. L'importo dell'attività di verifica e di controllo, che è 52.500 euro, va da 34.000 e passa al fondo crediti per legge, cioè è proprio la quota di legge. Ok, solo questo. Grazie.
Il fondo crediti poi può essere diminuito nel momento in cui effettivamente vengono pagati gli avvisi di accertamento. Ad esempio nell'ultimo periodo qualcosa è entrato, quindi probabilmente andremo a diminuire il fondo crediti.
Esatto, rispetto a quest'ultima specifica fatta dal vice sindaco Brex, ci tengo anche a ringraziare l'ufficio tributi perché ultimamente effettivamente l'attività di accertamento ha portato anche in questa variazione, come detto anche in relazione, a 52.500 euro di cifra in entrata, dunque è oggettivamente, come ormai da qualche anno a questa parte, un lavoro importante quello dell'ufficio tributi e dell'ente tutto nell'accertamento degli avvisi di pagamento in tutte le attività conseguenti. Ecco. Non so se ci sono altre osservazioni o interventi. Se non ci sono, io procederei alla votazione del punto numero 3, dunque della variazione numero 3 agli stanziamenti di bilancio di previsione 25-27 e alla conseguente nota di aggiornamento del DUP 25-27 che abbiamo appena discusso. Favorevoli? Ok. Astenuti? Goldoni, Tondelli e Lo Monaco, 3. Contrari? Nessuno. Sì, votiamo anche l'immediata esecutività. Favorevoli? 10 come prima. Contrari? Nessuno. Astenuto? 3 come prima. Bene. Il quarto punto è relativo alla modifica della convenzione del 22-12-2008 tra i comuni di Campagnolo Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rol, San Martino in Rio e l'Unione dei Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento delle funzioni in materia di servizi sociali, di programmazione sociale, sanitaria e sociosanitaria. Partendo dal presupposto che effettivamente nel 2008, dopo la costituzione dell'Unione dei Comuni Pianura Reggiana, alla stessa i 6 comuni aderenti hanno conferito le materie in servizi dal punto di vista sociale sociale, sanitaria e sociosanitaria, alla stessa convenzione, alla stessa conferimento di queste materie sono susseguite e alcune modifiche da parte di comuni, tra cui, come le potete leggere anche in delibera che avete, da parte di Campagnola, Rio e soprattutto di Fabbrico. Fabbrico aveva a sua volta inserito e dunque conferito in Unione un servizio di doposcuola, e questo servizio è stato gestito fino ad ora per tramite dell'Unione stessa, che effettuava una manifestazione o comunque un bando di interesse per conto del comune di Fabbrico, e Fabbrico ha esplicitato la volontà di riprendersi il servizio, quindi di svincolarlo dalla convenzione con i servizi sociali dell'Unione, e dunque oggi noi fondamentalmente prendiamo atto di questa volontà di Fabbrico e, come allora si era passato nei 6 consigli comunali dei 6 singoli comuni prima di ratificarlo in Consiglio dell'Unione il maggior conferimento, oggi l'iter è lo stesso e ne prendiamo atto nei 6 consigli comunali dei 6 singoli comuni e nel prossimo Consiglio dell'Unione si ratificherà. Dunque fondamentalmente è effettivamente una presa d'atto della volontà di Fabbrico di recedere e di rimettere nelle proprie competenze la gestione di questo servizio di doposcuola. Immagino che lo stesso comune di Fabbrico andrà poi verso un bando, una manifestazione di interesse per quanto riguarda la sua gestione, ecco, però fondamentalmente il comune di Fabbrico se lo riprende in pancia, ecco. Questo è quanto. Io lascio spazio a domande o osservazioni se ci sono. Prego Bonini.
Sì, ho un'osservazione, nel senso che per quanto singolare direi io questa situazione, non incontra il mio sfavore, però insomma neanche ho i dati per poter fare una grossa valutazione su questo. Appunto lo rilevo un po' come singolare e penso che da parte nostra ci sarà un'astensione riguardo a questo, non da parte mia.
Ok, grazie consigliere Bonini. Se non ci sono altri interventi, procederei alla votazione di questo, del punto numero 4. Favorevoli? Ok. Astenuti? 3. Contrari? Nessuno. Procediamo anche all'immediata esecutività prevista. Favorevoli? Sempre 10. Astenuti? 3, contrari, nessuno. Veniamo ora al punto numero 5 e dunque all'interpellanza sulla carenza di iscrizione nella scuola elementare del comune di Rio Saliceto, presentata dal consigliere Goldoni Daniele dalla lista civica Democrazia Diretta. Io lascerei dunque la parola a consigliere Goldoni per l'esposizione e l'introduzione.
Consigliere Goldoni, darò per letta l'interpellanza, più che altro perché ci tengo a precisare, visto che durante la riunione di capogruppo ho saputo che comunque non è stata subito capita che non voleva essere una questione di polemica, ma semplicemente per far vedere che anche il comune, l'amministrazione comunale ci tiene e guarda per poter dare una mano all'istituzione della scuola e quant'altro, soprattutto perché anche ci si investe sopra, avendo fatto anche la mensa appunto per le scuole. E allora volevo solo capire un attimo bene a modo, perché il calo demografico è una cosa oggettiva, si sa, però anche la scuola, ho visto e vedo e sento anche tanti che sono della stessa idea, che c'è poca comunicazione da parte della scuola, non si sa bene a modo come è progettata, tutti i vari progetti o comunque anche opportunità che dà per poter dire venite e portate i ragazzi e quant'altro. Quindi volevo capire un attimo se e quali, soprattutto anche il comune e l'amministrazione, che potere ha, ma anche quali strumenti ha a disposizione per poterli aiutare, non perché non sia contro a nulla, non siamo contro all'istituzione o alla preside o agli insegnanti, però sapendo che ci sono tante problematiche vorremmo bene capire come potergli dare una mano in questo senso.
Bene, grazie consigliere Goldoni, che ringrazio per l'intervento e anche per le precisazioni circa insomma i presupposti e legati all'interpellanza presentata e allo scopo della presentazione di questa interpellanza, che ritengo assolutamente condivisibile, perché chiaramente trattandosi delle istituzioni scolastiche, nel nostro caso dell'Istituto Comprensivo Galileo Galilei, come parte integrante della comunità stessa, è chiaro che l'impegno deve essere da parte di tutti, quindi sia da parte delle istituzioni scolastiche in sé, sia da parte del comune inteso come amministrazione comunale e consiglio comunale stesso, affinché le cose possano procedere effettivamente per il meglio e soprattutto per darsi, detta proprio pari pari, una mano a vicenda affinché effettivamente le cose possano essere giuste. E chiaramente sì, insomma, ci tengo anche a ribadire che effettivamente l'interpellanza presentata, come detto anche durante la conferenza di capigruppo, tocca alcune tematiche non di diretta competenza né mia, né della giunta né del consiglio comunale, perché chiaramente l'istituto comprensivo essendo un'istituzione scolastica statale gode di una sua anche giusta e sacrosanta autonomia scolastica. Dunque, per quanto riguarda ad esempio il punto numero 2, in cui si interpella la giunta, dove si chiede di migliorare o valutare di migliorare e promuovere l'offerta educativa, è chiaro che qui entriamo in un ambito ovviamente di piena e diretta competenza della scuola stessa. Sugli altri punti io invece ritengo che effettivamente ci sia stato, ci sia e ci continuerà ad essere un impegno concreto da parte della nostra amministrazione proprio per aiutare la scuola a incentivare e promuovere gli ambienti e i plessi scolastici del nostro territorio. Chiaramente, e poi insomma concludo lasciando la parola anche all'assessora Manca e ad altri interventi che ci dovessero essere, e concludendo dicevo, chiaramente viviamo in un periodo dove il calo demografico la fa da padrone da questo punto di vista, perché ricordo, come ho ricordato tante altre volte, lo ricordo anche questa sera, noi veniamo da uno storico a Rio Saliceto di circa 70 nati all'anno fino agli anni 2014-2015, e viviamo invece dal 2018 in poi uno storico di 35-37 nati, dunque vuol dire che se non si sono dimezzati poco ci manca, e questo chiaramente è in maniera insomma inderogabile e ha delle conseguenze su anche le iscrizioni delle nostre scuole. Chiaramente tutto è migliorabile, tutto deve essere sempre migliorabile, ci vuole l'impegno affinché sia così, e si può appunto mettere in campo alcune progettualità piuttosto che alcuni dettagli curati meglio dalla stessa istituzione scolastica a livello di comunicazione e a livello di promozione della scuola stessa, affinché questo calo si possa sentire il meno possibile. Ecco. Dunque, io lascerei spazio e parola all'assessora Manca.
Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Allora, ovviamente condivido e non ripeto la premessa, però è importante del sindaco quando dice che la scuola gode di una sua autonomia. Quindi in tutti i casi, proprio per uno spirito di collaborazione e continuo contatto che abbiamo con la dirigente, abbiamo chiesto un approfondimento nello specifico anche per quanto riguarda proprio il valore numerico di quelle che sono poi state le iscrizioni, e ci ha fornito una dettagliata relazione che comunque è stata protocollata, quindi sarà agli atti. Ne do lettura di alcune parti, quelle più significative, anche per arrivare a capire poi il ragionamento, ovviamente partendo un po' dalla premessa necessaria per poi fare un affondo sui numeri. La formazione scolastica si attua a partire dalla scuola dell'infanzia per proseguire nella scuola del primo ciclo di istruzione, comprensivo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Finalità principale della scuola e dunque del nostro istituto è l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva dello sviluppo integrale della persona e dei suoi talenti. Il concetto di talento è intrinsecamente legato al potenziale cognitivo di ogni alunno, che se stimolato da un ambiente in grado di valorizzarne le potenzialità può conseguire esiti positivi anche nelle situazioni di maggior fragilità. Una scuola che stimola i talenti infatti non si limita a rendere performative le conoscenze, ma espande le opportunità di emancipazione personale affinché gli studenti, grazie alla scuola, possano trovare la loro realizzazione personale. Tale finalità attinge all'articolo 3 della Costituzione, che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. A tal fine la scuola promuove l'inclusione e la pratica consapevole della cittadinanza, previene l'evasione dell'obbligo di istruzione e contrasta la dispersione, valorizza le inclinazioni di ciascuno, persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. Entrando quindi nel merito, va a descrivere la situazione e delle iscrizioni alla classe primaria, alla classe prima di scuola primaria. Il numero di iscrizioni per la classe prima della scuola primaria Anna Frank non ha raggiunto il minimo previsto dalla normativa vigente per la formazione di una sezione a tempo normale, ma solamente una sezione a tempo pieno. Questo esito è il risultato di una serie di fattori che meritano attenta considerazione. Diminuzione demografica. Il calo delle nascite registrato negli ultimi anni ha comportato una riduzione progressiva della popolazione scolastica. Allo scopo si precisa la seguente situazione in relazione ai 36 bambini residenti a Rio Saliceto nati nel 2019, di cui 23 iscritti alla classe prima di scuola primaria Anna Frank, 2 anticipatari, quindi già frequentanti la classe prima dell'Anna Frank, 5 iscritti in altre scuole di comuni vicini, 2 non hanno ancora comunicato l'avvenuta iscrizione e 4 trasferiti. Altro elemento, le scelte educative delle famiglie. Alcune famiglie hanno optato per istituti situati in comuni limitrofi per esigenze di famiglia o personali. Tale scelta è fisiologica ed è in linea con lo storico delle iscrizioni degli anni precedenti. E poi i vincoli normativi. La normativa ministeriale stabilisce un numero minimo di iscritti per l'attivazione di una classe, al di sotto del quale non è possibile avviare l'istituzione della sezione. Infatti, le classi della scuola primaria sono costituite con un numero minimo di 15 e un massimo di 26 alunni, salvi i casi di presenza di alunni con disabilità per decreto del Presidente della Repubblica 81 del 20 marzo 2009 e decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 331 del 24 luglio del 98. E dopodiché fa un affondo anche su tutti quelli che sono gli orientamenti che comunque la scuola la scuola si dà e fa per per incrementare, diciamo così, anche di più una scelta educativa e per poi arrivare anche all'importanza della scuola dell'infanzia come statale, come collegamento e ruolo strategico che rappresenta appunto la prima articolazione del sistema educativo nazionale di istruzione e formazione, in quanto ordine di scuola con una propria identità pedagogica e organizzativa. Per questo motivo l'Istituto ha impiegato notevoli risorse affinché già dalla scuola dell'infanzia, la Coccinella, si potessero attivare progetti in un'ottica di continuità educativa verticale con la scuola primaria Anna Frank. Prosegue anche con un elenco di progetti finanziati dall'Unione Europea, quindi PNRR, sulla scuola primaria e tutta l'altra progettazione. Magari faccio un elenco veloce perché altrimenti risulta veramente molto, molto lunga. Comunque con fondi PNRR e il PNRR per riduzione dei divari territoriali e la lotta alla dispersione scolastica, l'obiettivo di fornire alle scuole le risorse per attivare interventi di tutoraggio e formazione per gli studenti a rischio di abbandono scolastico o con difficoltà di apprendimento. È stata implementata la strumentazione scientifica con microscopio elettronico, e Tower Garden per colture idropiche, vasca da esterno per colture all'aperto e digitale, dotando tutte le aule di digital board LIM con connessione a internet. È stato creato un ambiente polifunzionale nell'atrio con lo scopo di favorire l'accoglienza e la socialità, ma anche di creare un ambiente che favorisse la lettura. È in fase di allestimento un atelier per la psicomotricità e aula sensoriale. E altri progetti, appunto il progetto Attiva Kids per le classi prime, seconde e terze, il progetto Frutta e Verdura nelle scuole, incentivato dal Ministero, e poi fa delle precisazioni sull'importanza della collaborazione con le famiglie. E al fine di favorire una migliore organizzazione delle famiglie in relazione alla gestione del tempo scuola e figli, in un'ottica di collaborazione, l'Istituto si rende disponibile a permettere l'ingresso anticipato alla scuola primaria accogliendo bambini alle ore 7.45, organizzare il tempo scuola per le classi quarte e quinte con il progetto Mensa 29 ore, serate per i genitori di restituzione dei progetti svolti nelle classi e serate con interventi di formazione e confronto per i genitori con psicologi e psicoterapeuti su tematiche genitoriali. La dirigenza poi dichiara di essere consapevole che solamente un dialogo costruttivo con le famiglie potrà portare a far crescere la scuola in termini di qualità, servizio di efficienza ed efficace, supporta l'azione educativa attraverso la disponibilità costante di dialogo con i genitori, riceve tutti i genitori che lo hanno richiesto, disponibilità costante all'ascolto con i rappresentanti dei genitori, confronti con gli enti del territorio per azioni educative comuni o specifiche, confronto e formazione continue sui temi dell'organizzazione scolastica e ottimizzazione delle risorse in rete con gli altri istituti comprensivi della provincia. Termina con le prospettive future. E quindi si ritiene di potenziare alcuni aspetti che sono sembrati non essere pienamente efficaci, come ad esempio maggiore comunicazione univoca verso l'esterno. Allo scopo verrà incrementata anche l'informazione sul sito della scuola in relazione alle attività e ai progetti svolti, tenuto conto dei limiti imposti dal regolamento sulla privacy. In relazione alla mancata classe, le iscrizioni raccolte per il tempo normale per il prossimo anno scolastico sono state 6, insufficienti per poter proporre la costituzione di una classe prima a tempo normale. Conseguentemente, per poter garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, la scuola si è attivata convocando i genitori per prospettare loro possibili soluzioni. Iscrizione al tempo pieno, iscrizione al tempo normale presso la scuola primaria Campagnola Emilia, iscrizione al tempo normale dei comuni vicini. Tutti i genitori presenti hanno accettato di fare l'iscrizione al tempo pieno. Pur comprendendo la preoccupazione che questa situazione può generare nella comunità, desideriamo ribadire il massimo impegno dell'Istituto nel garantire un'educazione di qualità per tutti gli studenti e nel lavorare con le istituzioni per individuare soluzioni a lungo termine, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti e per collaborare con il Consiglio Comunale su possibili azioni a sostegno della nostra realtà scolastica. Con l'occasione porgiamo cordiali saluti. Ecco, questo credo che, insomma, anche nel finale della relazione della dirigente, la dottoressa Lorenza Giovannini, c'è comunque tutta la disponibilità che negli anni fino ad oggi abbiamo sempre trovato, perché il confronto è sempre stato costante. Da parte nostra, per quanto nei limiti delle nostre possibilità, abbiamo sempre cercato anche di prevedere un po' i tempi, avendo proprio, no, sotto mano i dati, i numeri che erano già preventivati rispetto alle nascite, quindi alle situazioni, agli scenari che potevano aprirsi. Numericamente non si poteva fare altro, neanche molto altro, ma altro. E sono stati fatti tutti i tentativi anche nei confronti di quelle famiglie che magari hanno iscritto in altri luoghi, però, come diceva anche la stessa relazione, un po' fisiologicamente capita che qualcuno si iscriva in altri comuni per esigenze familiari, e capita anche che durante il periodo di tempo che ci porta poi o vicino all'inizio dell'anno o anche in corso d'anno arrivino delle altre iscrizioni in corso. Questo è capitato già negli anni scorsi, ci auguriamo che possa capitare anche quest'anno. In quel caso le manovre, diciamo così, sui numeri potrebbero essere fattibili. Chiaro che su un totale di a tempo pieno ne abbiamo 23, si dovrebbero iscrivere almeno altri 6 bambini per poter poi prevedere una seconda classe. Va precisato anche che quando dicevo che i 5 bambini che si sono iscritti nelle altre scuole vicino, su indagini anche che la dirigente ha fatto, hanno dichiarato comunque di aver scelto un tempo pieno e non un tempo normale, quindi anche fossero rimasti qua avremmo avuto lo stesso tipo di problema sul numero. E quindi, insomma, tutto quello che potevamo fare lo abbiamo fatto, e siamo comunque in contatto costante con la dirigente per capire anche quali possono essere le azioni da mettere in campo, sempre da parte nostra in termini di collaborazione, di suggestioni, suggerimenti, e poi è chiaro che l'autonomia scolastica prevale, però ci sentiamo anche di dire che fino ad oggi, insomma, i rapporti sono sempre stati buoni, non credo nel caso in cui di proposte possibili ci sia una negazione o un muro, ecco, da parte della dirigenza, anche perché insomma sarebbe bene per tutti, insomma lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo, quindi è chiaro che ci sta a cuore come amministratori, così come è stata poi il motivo della vostra interpellanza. Quindi
bene, grazie all'assessora Manca, e ci tengo a ringraziare anche la dirigente scolastica del nostro istituto, la dottoressa Lorenza Giovannini, che in maniera, a mio avviso, pronta, precisa ed esaustiva ci ha fornito questa relazione che, come ha detto l'assessora Manca, è agli atti, quindi è sicuramente ricevibile e trasmissibile da ogni consigliere. Giusto per concludere, insomma, aggiungo un paio di considerazioni già ben dette, ma per ribadire alcuni concetti. Chiaramente noi, per quanto riguarda le iscrizioni del prossimo anno scolastico, quindi parliamo di settembre 2025, avevamo 36 possibili iscrizioni, perché questo era il numero. Di queste 36 possibili, 13 non sono state effettivamente concretizzate per un motivo o per l'altro. come detto prima, due erano e sono anticipatari, quindi frequentano già la classe prima. Dei cinque iscritti nelle scuole vicine, quindi fuori comune, due frequentavano già scuole dell'infanzia fuori comune, dunque avevano già intrapreso un percorso di uscita dal territorio, ecco. Tre effettivamente in uscita dalla scuola paritaria Biagini hanno scelto di iscriversi fuori comune per esigenze varie, e chiaramente le esigenze non sono mai troppo sindacabili, chiaramente, no? E due non hanno comunicato un'iscrizione, e per questi due, a fronte anche di solleciti dell'istituto comprensivo, si attiveranno tutti i relativi e conseguenti controlli anche da parte nostra di relativa competenza in materia di obbligo scolastico, e quattro si sono trasferiti. Dunque quest'anno, già dove i numeri della platea possibile erano inferiori, abbiamo avuto una serie di dinamiche effettivamente più accentuate rispetto agli anni precedenti, perché oggettivamente, da chi io ne abbia memoria, due anticipatari, quattro trasferiti, due già prima e due nell'ultimo periodo, e due che non hanno comunicato iscrizione da nessuna parte, sono effettivamente numeri più importanti rispetto allo storico. Noi storicamente, almeno negli ultimi 10 anni, abbiamo sempre avuto tra le 3 e le 5 famiglie che nella fase di passaggio tra infanzia e primaria escono dal territorio, quindi questo numero è in linea con lo storico, che veniva poi compensato o all'inizio in corsa da chi da fuori veniva effettivamente sul territorio, cosa che ad oggi ancora non c'è stata. Quindi presupponiamo comunque che nel corso del prossimo anno scolastico qualcuno in ingresso ci sarà. Questo giusto per fare un ultimo excursus sui numeri. Chiaramente il monitoraggio è continuo da parte dell'amministrazione del nostro ufficio scuola. E l'impegno nostro credo sia stato già negli anni scorsi, e ne parlo con un po' di cognizione di causa, essendo stato 5 anni assessore alla scuola, e credo concreto su vari fronti. Chiaramente oggi siamo tenuti a far fronte a un problema che sta aumentando, dovuto a tutto quello che abbiamo detto prima, e dunque lo stesso impegno del comune, anche dal punto di vista economico, qualora si rendessero necessarie progettualità piuttosto che supporti a ragionamenti e valutazioni per rendere le nostre scuole più accessibili e più insomma valorizzarle al meglio, siamo chiamati anche a questo impegno maggiore. Uno fra tutti, si citava anche nella relazione rispetto all'aula di psicomotricità alla primaria, e anche la rimodulazione degli spazi della scuola primaria stessa. Noi abbiamo una scuola primaria che ha 23-24 aule complessive, con le classi che avremo effettivamente iscritte a settembre 2025, quello occupato, e saranno, vado a memoria, 10, massimo 12, e dovrebbero essere 11. Quindi abbiamo la bellezza, tra virgolette, di almeno 11 aule vuote. Chiaramente questo apre uno scenario di rimodulazione degli spazi quantomeno interessante da effettuare, ovviamente di concerto con l'amministrazione scolastica, perché così deve essere. Io mi fermo, lascio spazio essendo un'interpellanza, però Marco non è previsto, sto facendo mente locale, non è previsto effettivamente il dibattito se non la risposta conclusiva di Goldoni.
Goldoni, no, la risposta è stata anche esaustiva, infatti come ho ribadito subito non era questione polemica, e anzi ben venga se possiamo dargli un aiuto in qualsiasi campo. Ovvio che dal mio lato mi sembra preoccupante che siano 11 aule vuote, perché comunque non è il massimo, però lì è oggettivo, il calo demografico è oggettivo, in questo momento qua non è che ci si possa far più di tanto. Però se la scuola, vedendo che in questi anni comunque ha avuto problemi comunque di comunicazione e quant'altro, mi sono sentito dovere di dire, se l'amministrazione può dare una mano anche solo a promuovere qualsiasi progetto, qualsiasi anche idea che possa avere la dirigenza scolastica, volevamo far sapere che siamo qui, creiamoci e sediamoci a un tavolo senza tanti problemi, ecco. E grazie.
Grazie consigliere Goldoni. Ok, io procederei dunque al prossimo punto all'ordine del giorno, e cioè il punto numero 6, l'interrogazione ad oggetto aggiornamenti e chiarimenti riguardo alla realizzazione della pista ciclabile tra Rio Saliceto e Correggio, presentata dal consigliere Giacomo Bonini della lista civica Democrazia Diretta, al quale lascio la parola.
Grazie, sì, do anch'io per letta l'interrogazione. Piuttosto ci tengo a ribadire due concetti. Dico ribadire perché in realtà ne abbiamo già parlato altre volte su queste tematiche legate magari anche a quei piccoli, in realtà non così piccoli, sono anche tanti punti di contatto tra le nostre liste, nel senso che nella campagna elettorale era un punto questo comune a, penso, a tutti i gruppi che sono presentati, ed è appunto quello di voler portare all'attenzione del Consiglio Comunale perché possa poi emergere anche nella popolazione che chiede, fa domande, pensa come se non ne parlassimo, ne parliamo, tematiche come questa. So che appunto anche a Correggio ne hanno parlato del Consiglio Comunale appena passato, so dalla stampa, apprendo, che c'è, oltre alla situazione legata appunto al collegamento Correggio-Rio, anche un progetto che ci sta lavorando tra Carpi e Guastalla, che tocca direttamente o indirettamente Rio Saliceto, e quindi il tema delle ciclabili, come vuole essere pianificato nei prossimi mesi, spero anche anni, se dovesse essere questione di anni, come appunto la domanda è questa di un chiarimento e una programmazione su questo punto.
Ok, grazie al consigliere Bonini. Parto con alcune considerazioni / introduzione. Chiaramente noi qui discutiamo nello specifico del collegamento Rio Mandrio, che è a tutti gli effetti di completa competenza del Comune di Correggio, perché il territorio dove effettivamente manca la ciclopedonale è tutto sul territorio correggese. Noi la nostra l'abbiamo fatta ormai una decina d'anni fa, se non vado errato, e tra virgolette è una decina d'anni che siamo in attesa di completarla. L'impegno da parte dell'amministrazione di Rio Saliceto, delle due amministrazioni precedenti e di quella attuale, non è mai mancato, non manca e non mancherà. Sono settimane molto calde da questo punto di vista sotto questo fronte, e i contatti con Correggio sono, oserei dire, continui e giornalieri in queste settimane, proprio perché si sta andando a definire tutta una serie di dettagli e di accordi ancora in fase di definizione, proprio per mettere le basi affinché si possa procedere già nel corso del 2025. Dunque io spero e insomma dico oggi pubblicamente che nel corso del 2025 si dovrà insomma presumibilmente vedere qualcosa dal punto di vista del collegamento ciclabile tra Rio e Correggio, e dunque sulla strada che collega Mandrio, nello specifico via Griminella. Nella variazione di prima parlavamo effettivamente di un contributo regionale a fronte della nostra partecipazione nel 2023 a un bando mobilità ciclabile per i comuni sotto i 30.000 abitanti. In questo progetto è previsto effettivamente l'impegno per concludere o quantomeno andare avanti sul collegamento Rio-Correggio. Io non mi dilungo oltre, ma passerei la parola all'ingegner Fontanesi, che è responsabile del terzo settore, che ringrazio, dell'ufficio tecnico, per essere qui stasera.
Tatiana Fontanesi, buonasera a tutti. Riprendendo le parole del sindaco, porto all'attenzione di tutti i consiglieri alcuni atti che l'organo esecutivo ha approvato dal 2023 a oggi e racconto, insomma, comunico in sintesi alcune finalità del progetto, appunto, che ha anticipato il sindaco Pietri. E appunto a settembre del 2023 con la delibera di giunta numero 123 è stato dato atto all'ufficio tecnico di predisporre una candidatura per quello che è stato denominato dalla Regione Emilia-Romagna bando per la promozione della mobilità ciclabile per i comuni sotto i 30.000 abitanti, appunto annualità 2024. E ci siamo candidati con un progetto di fattibilità che è stato approvato il 9 ottobre con la delibera di giunta 127 e il progetto di fattibilità prevedeva appunto una progettualità in ricucitura di tutti i percorsi ciclopedonali del comune. Sostanzialmente conosciamo tutti bene le strade di Rio Saliceto, riprendeva da via Griminella passando da via Fossatelli, tagliava a nord per ricongiungersi con il passaggio ciclopedonale da realizzarsi su Tombinamento a lato del cimitero per ritornare su via dei Martiri nella ciclabile già realizzata. C'era un tratto che ha dato punteggi al progetto di fattibilità, che si è appunto ben allineato in graduatoria, che era quello di collegare Rio Saliceto e Correggio tramite il percorso oggi Strada Bianca, che c'è proprio a confine dei due comuni, quindi subito dopo il cartello comune di Rio Saliceto. E quella Strada Bianca avrebbe collegato via Griminella con via Mandrio, anche e soprattutto perché proprio Correggio aveva l'impegno assunto con un suo progetto che aveva ricevuto un contributo anche lì a valere su fondi europei per un progetto appunto di 2 milioni di euro che prevedeva il tombamento di via Mandrio con la realizzazione di una ciclabile e ci saremmo ricongiunti. Avendo il comune di Correggio rinunciato alla realizzazione di questo progetto, quindi persi i fondi per questa realizzazione, proprio in queste ore si sta rivalutando per parte nostra di deviare la parte di risorse che erano destinate a questo collegamento, lo chiamo Ovest-Est, quindi via Griminella, via Mandrio, sulla parte di via Griminella, ecco. Ricordo che negli anni 2018, circa 2018-2019, il comune di Rio Saliceto, unitamente al comune di Correggio e al consorzio dell'Emilia Centrale, aveva predisposto e poi sottoscritto una convenzione che aveva proprio la precisa finalità di andare a ricongiungere i comuni tramite una ciclabile. Opere, interventi, insomma lavori prodromici a questo collegamento era la sostituzione di quella che era la vecchia canalina su via Griminella, che effettivamente è stata tolta a cura del consorzio, e il tombamento del canale. Questi lavori poi hanno appunto permesso l'ultimazione delle ciclabili di Rio Saliceto.
Grazie, ingegner Fontanesi. E, come detto anche all'inizio dell'intervento, ribadisco semplicemente che effettivamente non poteva che essere più azzeccata la presentazione di questa interrogazione, perché effettivamente queste sono le settimane probabilmente più calde da anni a questa parte su questo fronte, dunque sul fronte del congiungimento Rio Correggio. E so che è stata presentata anche in Consiglio Comunale a Correggio e so che il sindaco Testi ne ha risposto una decina di giorni fa, e dunque seguiranno aggiornamenti e sicuramente dettagli più precisi a riguardo. Non siamo oggi nelle condizioni ovviamente per entrare nel dettaglio né del progetto né degli accordi che sono in via di definizione, e lo saremo presumibilmente nei prossimi mesi. Ribadisco, così come fatto in sede di conferenza di capigruppo, la mia e la nostra disponibilità prossimamente, dunque nelle prossime settimane o comunque quando sarà tutto maggiormente definito e ufficialmente definito e si uscirà poi con quelle che sono le gare effettive per il lavoro, a insomma, poterci vedere anche in maniera insomma, fuori dal Consiglio Comunale, in una conferenza capigruppo allargata, piuttosto che in un altro momento che riteniamo opportuno per approfondire e mettervi a conoscenza di tutti i dettagli. Prego, Bonini.
Sì, per esprimere la soddisfazione chiaramente di questa cosa, la speranza che effettivamente dopo tanti anni il Comune di Correggio metta la sua parte, mettiamola così, e che l'impegno che tutti vogliamo realizzare sia realizzato appunto. Grazie.
Perfetto. Veniamo dunque all'ultimo punto all'ordine del giorno. La mozione ad oggetto ripudio della guerra e la promozione di politiche di pace, dialogo e cooperazione internazionale, presentata dal consigliere Marco Tondelli della lista Progetto Comune, al quale cedo volentieri la parola per una presentazione e introduzione.
Seguo anche l'iter che hanno seguito i colleghi della minoranza. Non starò qua a leggere la mozione, perché poi so che è stato oggetto nei vari gruppi. Io mi soffermerei, guarda, cioè, per la prima volta anche solo sul titolo dell'ordine del giorno: mozione ad oggetto ripudio della guerra e la promozione di politica di pace, dialogo e cooperazione internazionale, presentata dal sottoscritto dalla lista Progetto Comune. Sì, mi soffermavo solo un attimo sul appunto, il titolo all'ordine del giorno, il punto numero 7. Poi, guardando anche il ramo di olivo, mi torna in mente anche il fatto, cioè quello che rappresenta il ramo di olivo, mi torna in mente anche la discussione che abbiamo già fatto anche in passato. Noi su questo tema, ma penso sia poi un tema comune a tutti, l'abbiamo già portato più di una volta all'interno del Consiglio Comunale, perché insomma... non vorrei, per esempio, che adesso mi vengono in mente gli ultimi due, diciamo, conflitti, quello dell'Ucraina e quello in Israele. Cioè, noi ormai stiamo arrivando a celebrare l'anniversario delle date di inizio di questi conflitti e lo stiamo un po' assorbendo in modo anche passivo. Adesso io sono manioco anche delle date. Ieri, che era il 13 aprile del 1970, l'astronauta Svigert dall'Apollo 13 fece la famosa frase: Houston, qui abbiamo un problema. Quindi adesso io non voglio, chiaro che loro avevano un serbatoio dell'ossigeno che era scoppiato, quindi invece di andare sulla Luna utilizzarono una navicella per tornare a casa in 4 giorni. Però io dico che qua, torno su questo tema qua, di questi conflitti, ho visto anche ieri l'immagine dall'Ucraina, questi, non ricordo bene i numeri, però basta che sia uno, è già un numero grande, c'è queste 36 o 39 persone che sono morte all'interno di una chiesa, mentre si recavano in chiesa, cioè secondo me, cioè, almeno personalmente gridano lo scandalo. Quindi con questa mozione abbiamo voluto portare l'attenzione del Consiglio il tema della pace. Questo Consiglio Comunale, adesso permettetemi la battuta, dovevamo farlo il 27, il 31 marzo, poi il 7, il 10, 14 aprile, però purtroppo questa mozione è sempre attuale, quindi qualsiasi giorno avremmo fatto, cioè, quindi, e quello che mi dispiace è questo, quindi io chiedo, c'è all'interno di questo Consiglio Comunale che prendo una decisione, adesso non so se ci sono degli emendamenti da parte della maggioranza a questa mozione, e anche il Consiglio, so che il sindaco di Reggiolo, diciamo, ha approvato un ordine simile, cioè è andato lui sui giornali, su Facebook, sui social, già un mese fa, quindi secondo me è giunto il momento di dare un significato davvero alla parola pace. Io avevo chiesto la bandierina, vedere l'olivo, mi sta bene anche l'olivo, però in qualche modo, diciamo, far sì che queste cose non passino inosservate, perché se diamo per scontato, adesso faremo l'anniversario il 24 febbraio, l'anniversario dell'invasione dell'Ucraina, il 7 ottobre la strage del, diciamo, del Festival della Musica. Quindi se questi qui diventano anniversari che non ci toccano nemmeno, un po' mi dispiace. Quindi io l'ho voluto riportare all'interno del Consiglio Comunale con questa mozione. Poi ringrazio anche il collega presente tra il pubblico, tra l'altro un ragazzo siciliano di Caltagirone, che mi ha dato una mano a presentare questa mozione.
Grazie consigliere Tondelli. Io prima di intervenire personalmente lascerei spazio, so che il vice sindaco vuole dire qualcosa.
Brex, partiamo dal presupposto che sono favorevole alla mozione. Quando citi, scrivi, chiediamo che l'amministrazione inviti il governo e il Parlamento, a parte il punto 2, gli altri 4 punti sono d'accordo con te, faccio fatica a capire come potremmo riuscire a raggiungere questi obiettivi. Sul punto 2, io credo che in questo momento storico l'Europa si debba difendere, quindi ridurre le spese militari ad oggi la vedo difficile. Secondo me, nel mio parere personale ovviamente, noi dobbiamo ripudiare la guerra senza dubbio, però ci sono delle forze in giro per il mondo che sono secondo me abbastanza pericolose, quindi credo che l'Europa dovrebbe fornirsi di un esercito comune e non andare a spot tra le nazioni come probabilmente stiamo facendo, e quindi secondo me dobbiamo creare proprio una difesa comune. Però quando poi tu parli di destinare i fondi, quindi ridurre le spese militari e destinare i fondi a programmi sanitari, io sono d'accordo con te, ma invece che ridurre le spese militari probabilmente dovremmo ridurre e a incrementare tutti questi fondi sanitari, educativi. Senza dubbio siamo totalmente d'accordo. E poi per quanto riguarda gli obiettivi fissati per l'amministrazione, sono 3 obiettivi che secondo me sono coerenti e corretti, ovviamente nei limiti della legge, perché questa cosa qui delle bandiere bisogna capire effettivamente dove possiamo metterla, ma io sono d'accordissimo nel metterla. Sicuramente possiamo, cioè sicuramente no, non lo so, però proiettare sul monitor l'articolo 11 della Costituzione mi sembra che sia fattibilissimo, non credo che ci siano dei problemi a livello giuridico e legislativo. Il simbolo la bandiera arcobaleno non so dove la possiamo mettere, credo ai lati del comune, mi viene da dire, ma bisogna davanti non credo, bisogna vedere. Ma comunque per quanto riguarda me, Luca Brex, quindi parlo a livello personale, sono 3 iniziative che mi trovano totalmente d'accordo. In generale tutta la mozione, a parte quel discorso sulla riduzione delle spese militari, che ripeto, però non voglio essere frainteso, devono essere un aumento della difesa e non ovviamente un attacco nei confronti degli altri paesi. Grazie.
Ci sono altri interventi? Prego Goldoni.
Goldoni. No, dunque, parto dal presupposto che penso che nessuno sia a favore della guerra e quindi penso che siamo tutti favorevoli a trovare un punto di pace generale per tutto e tutti. Se entro nel merito appunto con le spese militari e quant'altro, questioni europee, è un discorso molto più grosso, molto più grande di una semplice amministrazione, la metto così, di un comune di 6.000 abitanti, perché ci sono in ballo tante cose, tanti aspetti che molto probabilmente non ne siamo neanche a conoscenza, cioè si sanno là perché si è là, e quindi parecchio difficile trovare dei soldi per mettere nelle spese militari, tanto vale anche mettere direttamente anche sulle spese mediche o quant'altro, perché se ci sono per uno ci possono essere anche per l'altro. più che dire, mi viene a dire anche però guardare un attimo internamente. Sono contro la guerra che c'è in Ucraina, che c'è che c'è stata in Israele, che c'è, continua a esserci nel mare, tutto quanto. Però adesso mi focalizzo un attimo di più sul comune. Anche qua, nell'arco di pochi mesi, diverse attività sono state colpite da criminali, ammetto, detta come va detta, che siano ladruncoli, che siano fatti degli attacchi fatti mirati, appositi, fa lo stesso. Comunque c'è un grosso problema anche comunque di sicurezza, perché si sente anche parlare un po' con le persone e quant'altro, non tutti si sentono proprio al 100% della sicurezza, che sia per attività, che sia per quant'altro, si sentono poco non dico non tutelati, ma sentono poco controllo. Ci siano le forze dell'ordine, sì, ma che hanno grosse problematiche, che effettivamente è vero, che siano effettivamente economici, che siano anche personale, sono in carenza, però è un grosso problema anche quello interno. Quindi cercherei di focalizzare, sì, la guerra in Ucraina e tutto, però è molto più grosso di me, e cercherei di focalizzarmi più che altro su, appunto, sul comune o internamente comunque alla nazione, che ha già tanti grossi problemi per la gestione sicurezza.
Grazie consigliere Goldoni, prego Reldon.
Reldon, io mi trovo d'accordo con l'intervento fatto dal nostro vice sindaco Luca Brex, quindi intervengo solo per dichiarare il nostro voto favorevole alla mozione presentata da Progetto Comune.
Grazie. Prego, assessore esterna Ripa.
Allora, io non voto, ma voterei favorevole. Abbiamo già discusso di questa tematica un po', diciamo, ampia della pace, sempre in questo contesto, come insomma ti ricordi, come hai citato prima, e ci siamo insomma già impegnati a promuovere attivamente la cultura della pace. Io in questo momento mi concentrerei magari, diciamo, giusto due parole su Ripudia, che è insomma la campagna che hai proposto tu, e lo dico, non so, immagino che forse la conosciamo tutti, però lo ripetiamo giusto così a titolo informativo per completezza, che è un'iniziativa promossa da Emergency, che riafferma con forza appunto il principio sancito dall'articolo 11 della Costituzione, quindi che l'Italia insomma ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. E è lanciata appunto da Emergency. Gli obiettivi della campagna sono promozione della cultura della pace, quindi sottolineando l'impatto che le guerre hanno soprattutto sulla popolazione civile, la partecipazione attiva e una promozione, una divulgazione di informazione e consapevolezza. E hanno aderito, giusto per dare qualche numero, insomma, tantissimi comuni, cioè 300 comuni, oltre 500 scuole in tutto il territorio nazionale, e non comporta una spesa, un onere economico obbligatorio, però ci si impegna ovviamente a diffondere la pace, il messaggio di pace in modo attivo, quindi insomma giusto per ecco, concludere la questione.
Grazie, assessore Ripa. Non so se Tondelli. Allora metto avanti il mio intervento. Ringrazio tutti i consiglieri che sono intervenuti con le loro considerazioni. E partendo da quanto detto dal consigliere Tondelli, mi soffermo anch'io sul titolo. E quindi la mozione ad oggetto ripudio della guerra e promozione di politiche di pace, dialogo e cooperazione internazionale, perché a questa attività, soprattutto il ripudio della guerra e la promozione della pace, non si può essere contrari, a mio modo di vedere, anzi vanno sempre e solamente promosse, coadiuvate, valorizzate e il consiglio comunale, l'amministrazione comunale di Rio Saiceto ha, come tutte le altre amministrazioni di enti pubblici, l'onere e l'onore, a mio modo di vedere, di attuare politiche di questo tipo. Come abbiamo avuto modo di discutere altre volte circa la presentazione di mozioni o ordini del giorno similari, anche se più specifici rispetto a un conflitto piuttosto che un altro, e non abbiamo mai negato, non ho mai negato personalmente nemmeno la nostra vicinanza rispetto a tematiche di questo tipo, e anche, ma non solo ideologica, anzi proprio a livello concreto, eravamo rimasti d'accordo in una delle ultime nostre discussioni di presentare come consiglio comunale tutto, comunque come comune, la possibilità di effettivamente esporre bandiera della pace e mettere in campo azioni concrete nella valorizzazione della pace stessa, nella promozione del dialogo e di altre attività similari. Dunque, ripeto, e come ha detto anche la nostra capogruppo consigliera Raldon, il nostro voto sarà favorevole, e io ritengo che i tre punti che tu Marco citi alla fine sono più che condivisibili e sicuramente da attuare. Concordo con quanto diceva il vice sindaco Brex, cioè sul dubbio più che altro e sull'efficacia che potremo avere invitando governo e Parlamento ai cinque punti precedenti, perché è inutile negare che la nostra influenza è quantomeno minima, però sui tre punti in cui effettivamente si impegna questa amministrazione, che ritengo condivisibili, sarà fatto. E mi soffermo anche un attimo su quanto detto dal consigliere Goldoni, non tanto per le considerazioni in sé, ma per l'ultimo aspetto trattato, cioè di guardare tra virgolette prima a casa nostra le criticità varie, soprattutto inerenti al problema della sicurezza anche sul nostro territorio comunale. E sì, ci sono criticità, ci sono problemi, ne abbiamo discusso in sede di altri consigli comunali e in risposta ad altri ordini del giorno, e non ritengo che uno escluda l'altro, semplicemente non ci voltiamo indietro né di fronte a problemi di sicurezza territoriale, dunque del nostro comune, e non ci voltiamo indietro rispetto a un ripudio della guerra nel mondo e alla promozione della pace. Non so se ci sono altri interventi. Prego Tondelli.
Adesso guardo anche il vice segretario, che per me ci ha messo stasera, la nostra segretaria. Ma è chiaro che sono soddisfatto dell'esito della discussione, quindi mi ci rivedo in tante considerazioni che avete fatto voi. Io stavo solo pensando al discorso della mozione, interpellanza, interrogazione. Allora, la mozione, è chiaro che in questo caso, cioè nei due casi precedenti, non si poteva fare delle mozioni, però nelle interpellanze e interrogazioni, diciamo, non c'è modo, per chi non l'ha presentata, di intervenire, di discutere, quindi non si ha modo di crescere assieme, cioè quindi una struttura un po' della democrazia, della partecipazione, del coinvolgimento. Nella mozione tutti possono dire tutto, gli emendamenti scritti, orali, e quindi io chiedo se questo, in questo caso, questa mozione, quindi io mi sento già soddisfatto se viene approvata, diciamo, dalla maggioranza del Consiglio Comunale, però chiedo se dopo sarà poi anche il mio compito a far sì che questa mozione sia un po' in itinere, che possa prevedere altri momenti di discussione, di presa d'atto, che poi con la mozione si vota, sulle altre due non si vota, sono informazioni che potremmo fare al bar o fuori qua se non piove, insomma. Quindi chiedo se c'è la possibilità poi, diciamo, di renderla in itinere questo qui, perché purtroppo spererei, diciamo, qualcuno è diventato Presidente degli Stati Uniti d'America, doveva interrompere le guerre nel giro di un mese, insomma, prima dei dazi, interrompere anche tutte le guerre. Questo secondo me non succederà, forse ne stanno già andando avanti altri, toccando ferro. Esatto, sì. e quindi Cina, non Cina, Taiwan o tante altre cose. Quindi chiedo se possiamo far sì che, come avevamo detto anche l'altra volta, insomma, che sul discorso della pace, stavolta su questa mozione che abbiamo presentato io come gruppo, possa diventare un discorso in itinere che possa coinvolgerci un po' tutti. Insomma, io l'auspicio che faccio è questo, nel ringraziare per il voto a favore.
Ok, grazie Tondelli. Io colgo questo auspicio e credo che in linea con quanto detto anche nel corso dei consigli comunali precedenti in cui abbiamo discusso dell'argomento, credo che questo possa dare in là ad altri ragionamenti, ad altre valutazioni, ad altre considerazioni e a una serie di progettualità condivise e proposte dallo stesso consiglio comunale o da una delle tre liste o da più liste contemporaneamente. Dunque ben venga che se approvata questa effettivamente mozione dalla maggioranza del consiglio comunale di Russa di Ceto possono poi nascere ulteriori progettualità. Chiaramente sì, la mozione è uno strumento di un certo tipo, interpellanza e interrogazione sono di altro, ma questo è normato non certo da me ma dal regolamento del Consiglio Comunale, che sicuramente è qualcosa al di sopra di noi, come giusto che sia. Ho visto che Bonini voleva dire qualcosa, quindi prego.
Sì, per aggiungere molto velocemente, che permetto ovviamente, che lo sappiamo tutti, gli strumenti come l'interrogazione e l'interpellanza hanno un obiettivo diverso rispetto alla mozione, quindi è anche naturale che ci sia questo dibattito dopo la mozione, che può essere arricchente come lo è stato, che voteremo favorevolmente anche noi, perché ci sembra che, posto che alcune premesse si possono essere declinabili in modo diverso, ne possiamo parlare e ne abbiamo parlato, però il senso finale e i punti che vengono portati all'impegno del Consiglio Comunale sono assolutamente condivisibili. Dopo è chiaro che ci sono delle votazioni di natura politica, che in realtà non faccio qui, quindi non mi teglio su questo punto, però che ci possono vedere contrapposti più o meno sulle responsabilità oggettive o non oggettive di alcuni personaggi rispetto ad altri o di alcuni partiti rispetto ad altri.
Grazie Bonini. Io procederei dunque alla votazione della mozione in oggetto. Favorevoli? Unanimità, se non sbaglio. Contrari e astenuti? Nessuno. E la controprova è questa. Quindi all'unanimità è votata la mozione presentata dal consigliere Tondelli. Credo che questa unanimità certifichi un impegno condiviso del Consiglio Comunale tutti. Dunque personalmente, ma non solo, vi ringrazio anche di questo e ringrazio il consigliere Tondelli per l'impegno profuso. Bene, io direi che possiamo dichiarare terminata la seduta consigliare odierna. Ne approfitto a nome personale di tutta l'amministrazione comunale di Russa di Ceto di augurare a tutto il consiglio comunale e a tutta la cittadinanza di Russa di Ceto buona Pasqua e buona festività appunto pasquali, e ci vediamo alla prossima.